Prego.
Grazie, dottor Garofoli. Prima di iniziare, una breve premessa. Io sono stato subito molto attento a questa tematica perché porto con me, per quanto non sono più magistrato, perché sono ormai dimesso da un po' dall'ordine giudiziario, ovviamente quell'esperienza la porto. E quando lei ricordava le statistiche in materia di corruzione, mi è venuta in mente una frase straordinaria che un magistrato molto importante del nostro paese, Pier Camillo Davigo, disse qualche anno fa a proposito della statistica delle condanne per corruzione nella regione Calabria, dove io ho lavorato per molti anni. C'erano una media di 2 condanne all'anno per corruzione. Allora disse Davigo: o in Calabria c'è la migliore classe dirigente del paese, o c'è qualche problema nella magistratura in Calabria. Quindi il tema delle statistiche va preso sempre cum grano salis, ecco perché è molto importante secondo me la prevenzione, perché la corruzione poi alla fine è la patologia di un malaffare che si incancrenisce. Quindi quando il ministro Patroni Griffi mi chiamò dicendo che il governo aveva pensato a Napoli e alla regione Campania per firmare questo protocollo, io ne sono stato molto felice perché ho dato una grande importanza che non è solo simbolica, perché suggellava in qualche modo ai massimi livelli con l'intervento del governo un percorso che noi abbiamo cominciato sì dal momento del nostro insediamento. E prima del parlare del protocollo, ovviamente sarò molto sintetico, qualche flash per esempio di quello che come amministrazione comunale abbiamo fatto. Io sono molto convinto, le leggi sono importanti, ma le prassi amministrative, i buoni rapporti istituzionali, le sinergie istituzionali, l'ho anche detto ieri nella breve conferenza stampa che abbiamo tenuto con i ministri, i migliori risultati che si ottengono è quando le istituzioni collaborano tra loro, con buone prassi che certe volte sono migliori anche delle leggi che non sempre son perfette. Una prima cosa che abbiamo fatto è la banca dati antimafia all'interno del comune, una circolazione quindi informatica di tutte le informazioni. Certe volte accadeva che più volte all'interno della stessa amministrazione un dirigente chiedeva delle informazioni che un altro dirigente aveva già chiesto, oppure quella informazione rimaneva in una direzione centrale e non andava nell'altra direzione centrale. Quindi banca dati antimafia. Una lotta molto forte, anche perché, ripeto, la lotta alla criminalità organizzata, lei dottore l'ha detto bene prima, è vero che la fanno magistrati e forze dell'ordine, ma la prima lotta la devono fare a buona politica. Quindi ci sono casi in cui la criminalità organizzata in tutta Italia, e lo sottolineo, in tutta Italia, non solo nel Mezzogiorno, si infiltra. Ad esempio da noi un tema molto delicato è quello dei cimiteri. Quindi uno dei tempi punti dove abbiamo all'interno del comune adottato delle misure per evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata è stato all'interno dei cimiteri, dove ad esempio quasi mai si ricorre al trasporto pubblico delle salme, ma si affida tutti a servizi esternalizzati. Siccome io credo molto che in Italia noi possiamo, e questa è un'altra sfida, dimostrare che ci può essere un pubblico efficiente, un pubblico trasparente e un pubblico che fa anche risparmiare, la sfida, ad esempio, è stata quella, lo diceva lei prima, di far sentire i dipendenti della pubblica amministrazione orgogliosi di dire: io lavoro al Comune di Napoli. E quindi cercare innanzitutto di valorizzare il personale interno. Per troppi anni si è ricorso per esempio alle consulenze esterne, alle esternalizzazioni, ci voleva il grande consulente esterno, il grande dirigente esterno, il grande professore, il guru, quando invece noi abbiamo all'interno delle amministrazioni, o se non l'abbiamo all'interno del Comune di Napoli, ci rivolgiamo all'Università, ci rivolgiamo al CNR, ci rivolgiamo all'Accademia delle Belle Arti, ci rivolgiamo innanzitutto, soprattutto in un momento di crisi economica, in quei luoghi dove le competenze ci sono già, sono persone che hanno vinto i concorsi. Un'altra cosa che abbiamo voluto fare, abbiamo lavorato insieme anche con l'assessore Narducci, che è l'assessore, un magistrato in aspettativa, che è l'assessore appunto ai diritti e alla sicurezza, su una cosiddetta delibera anti-racket, cioè per i casi in cui non c'è bisogno della gara europea, quindi diciamo sotto una certa soglia, abbiamo presentato un elenco, un albo, dove vengono inserite tutte le imprese che hanno denunciato il pizzo. Ovviamente in modo con prove, cioè con denuncia fatta alla polizia giudiziaria e anche con un esito, anche se preliminare, significativo davanti all'autorità giudiziaria. E noi andiamo a scegliere per questo tipo di lavori e di servizi le imprese che hanno denunciato il racket. Perché noi dobbiamo dimostrare, che è un altro passaggio non facile, che conviene denunciare, perché quello è passato il messaggio nel nostro paese per troppo tempo, che economicamente conviene non denunciare. Noi abbiamo voluto dimostrare, denuncia, sarai preferito, ovviamente sempre, sto andando per sintesi, in un regime di concorrenza, perché per fortuna, e grazie al lavoro delle istituzioni e delle associazioni impegnate, non sono poche le imprese nella nostra città che denunciano il racket. Poi avevamo già fatto l'unità anticorruzione, proprio perché con uno sportello anche di ascolto, perché i cittadini innanzitutto devono sentirsi ascoltati quando segnalano fatti non necessariamente di corruzione, perché in genere le segnalazioni sono quelle del malaffare, del malcostume. Io poi, portando anche in questo caso la mia esperienza di magistrato e anche di 2 anni di presidente della Commissione Controllo Bilancio del Parlamento Europeo, che si occupa di come vengono spesi i fondi europei, mi sono sempre di più convinto che più mettiamo regole, più mettiamo norme, più si annida il malaffare, il malcostume e la corruzione. Io credo che noi dobbiamo avere poche regole, molto chiare, molto trasparenti e semplificare il quadro all'interno delle amministrazioni. Perché molto spesso il piacere si annida quando una pratica, non so, un imprenditore, un operatore sociale, un cittadino, che ha bisogno di una cosa, presenta una pratica e deve passare da 6 uffici. In quei 6 uffici può accadere che in ogni ufficio più persone, 30 persone, in queste 30 persone può capitare che uno ti tiene la pratica nel cassetto e te la fa passare, te la fa pesare, diciamo così, quantomeno come piacere, non necessariamente, ecco, come corruzione, che è l'ultima fase. Quindi quello di semplificare l'azione della macchina amministrativa. Questo lo stiamo facendo anche nelle gare, in molte gare dove agganciamo, per esempio, che chi vince la gara già automaticamente ottiene una serie di permessi e di atti e di documentazioni che prima la pubblica amministrazione cominciava a valutare dopo che c'era stata l'aggiudicazione della gara. Un'altra cosa che abbiamo deciso di fare, qua è un po' l'esperienza di questi primi 11 mesi di governo di una città piuttosto complicata, è quello di accentrare le gare e i contratti, perché ci siamo resi conto nei rapporti tra comune e municipalità che molto spesso c'è una duplicazione, una sovrapposizione. Le gare costano. Oltre che durano tanto, costano. Allora, questo non è, attenzione, voglio precisarlo, un contrasto al decentramento, perché vabbè, qua non voglio fare la considerazione politica, ma la nostra è un'amministrazione che si è caratterizzata molto e si caratterizza per il decentramento, la democrazia partecipativa, con anche l'assemblea di quartiere e di poi. È una cosa diversa. Qua noi diamo la valutazione e la scelta politica la fanno le municipalità, anzi è un supporto che il centro dà, è una funzione servente che noi facciamo alle municipalità. E in questa direzione va anche il centro unico degli acquisti, che adesso farà parte della riforma della macchina organizzativa che approveremo a giugno. Quindi una centrale unica degli acquisti, ovviamente per tutte le ipotesi previste dalla legge. E anche abbiamo già istituito, credo un altro segnale importante, l'organismo indipendente di valutazione, l'OIV, che comunque ci sta dando un supporto di altissimo livello. Venendo sempre brevemente, ho quasi concluso, al protocollo, il protocollo va esattamente in questa direzione. E tra l'altro conferma lo straordinario lavoro che a Napoli stiamo facendo nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al Prefetto e a tutte le altre istituzioni. Abbiamo enormemente rafforzato il protocollo di legalità per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle gare e negli appalti. Abbiamo previsto delle soglie veramente molto molto significative per i subappalti, per le forniture, insomma, che ha molto molto migliorato il sistema. E questo protocollo rafforza ancora di più la circolarità delle buone prassi e delle competenze tra governo, prefetto e amministrazione comunale. Per noi è ma lo stesso protocollo, e questo è un fatto molto importante, l'amministrazione regionale. Anche qui segno, sindaco e presidente della regione hanno sensibilità politiche diverse, vengono da percorsi politici diversi, ma insieme stiamo lavorando, perché sulla corruzione non è una questione né di sinistra, né di centro, né di destra. La lotta alla corruzione è un bene comune, un bene collettivo, quindi siamo tutti impegnati. È molto importante questo protocollo perché dà anche delle indicazioni precise e punta sui moduli e i modelli organizzativi, perché con l'organizzazione si riescono a raggiungere risultati molto importanti. Voglio anche rassicurare qui, in questa sede importante, l'abbiamo già fatto ieri, la tempistica sarà immediata dell'attuazione di questo protocollo, lo faremo a giugno con la riforma della macchina organizzativa, e anche qui andiamo a creare una unità operativa, una task force, come la si vuole chiamare, che si aggiunge alle altre che abbiamo già creato. Una sulla corruzione che dicevo prima, un'altra molto importante sulla lotta all'evasione. Perché in un momento storico dove, sappiamo tutti, la crisi economica è forte, i comuni hanno subito purtroppo tagli molto forti anche dalle ultime manovre economiche, diventa assolutamente fondamentale la lotta all'evasione. E anche da questo punto di vista dimostrare che il pubblico, io credo che, che il pubblico può andare bene. Chiudo dicendo che secondo me una delle più belle sfide che stiamo cercando di portare avanti è quello che, di ribaltare un poco quello che una moltitudine significativa immagina nel paese, pensa nel paese, che non ci può essere un pubblico dalle mani pulite, un pubblico che convenga. Insomma, non è così, e con questo non significa ovviamente delegittimare o criminalizzare il privato. Pubblico e privato devono andare insieme su tante cose, ma su altre la sfida pubblica è bella, dall'acqua pubblica al trasporto pubblico, sui rifiuti. Per esempio a Napoli abbiamo un'azienda che è completamente pubblica e abbiamo completamente interrotto tutte le esternalizzazioni e i subappalti, dove si annidava la camorra. Qualcuno mi deve spiegare perché costa meno portare per un periodo transitorio il rifiuto da Napoli a Rotterdam e costa di più che portarlo da Napoli a Caivano, da Napoli a Giugliano, che sono 3 chilometri. Qualche motivo ci deve stare, ed è nelle esternalizzazioni dei servizi. Allora, se noi sbarriamo la strada all'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e interrompiamo quei circuiti viziosi, noi abbiamo fatto la più grande lotta alla criminalità organizzata. Ecco perché è importante che in prima linea la magistrata e le forze dell'ordine sono pagati per fare quello. È importante che in prima linea ci siano i cittadini, visto che stiamo a 20 anni dalla morte di Giovanni Falcone tra qualche giorno, e Falcone e Borsellino parlavano di rivoluzione culturale, non a caso, quindi i cittadini, e la buona politica e le buone istituzioni. Perché se noi preveniamo e alziamo il livello, la criminalità organizzata, diceva Falcone, è un fenomeno umano, ha un inizio e ha una fine. Io credo che la fine è cominciata, perché stanno aumentando i sindaci, la dimostrazione della presenza di Del Rio ieri, presidente Anci. Stiamo in prima linea per dare dei segnali molto forti, e quindi la nostra presenza e questa firma è importante. Io ringrazio il governo ovviamente di aver pensato a Napoli, come evidentemente in questo momento, e alla regione Campania, come esempi virtuosi di buona amministrazione.